Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati all'ascolto del notiziario di Radio VEG, le principali notizie della settimana in ambito animalista, ambientalista e di cultura VEG. Al microfono Roberta Pupa e questo è il nostro sommario. Daini dell'Emilia-Romagna in pericolo, la proposta di OIPA per salvare alcuni esemplari. Stesso destino anche per i daini del Circeo, parte un nuovo piano di abbattimento. Marmotte in Alto Adige e nutrie in Lombardia, animali diversi ma stesse proposte di abbattimenti. Migliaia di crostacei morti sono stati trovati sulle spiagge dell'Inghilterra. Nubifragi a Catania, attivato un aiuto anche per diversi animali in difficoltà. Approvata al Parlamento europeo la nuova strategia Farm to Fork. Ci occupiamo di daini in apertura del nostro notiziario, animali che, ne abbiamo parlato già diverse volte, corrono gravi rischi in diverse aree del paese. La prima notizia riguarda la regione Emilia-Romagna che ha decretato la cattura e la morte di alcuni daini del lido di classe del Ravennate e del lido di Volano sul litorale comacchiese, in provincia di Ferrara. L'Organizzazione Internazionale Protezione Animali non ci sta e propone delle alternative. Sentiamo Claudia Taccani, avvocato OIPA.
Da mesi la Regione Emilia-Romagna ha deciso di catturare diversi daini presenti nella zona di Ravenna e di Ferrara. Questo dovuto a un sovrannumero che noi aggiungiamo è stato causato dalla mancata esecuzione di metodi alternativi incruenti per limitare appunto il numero delle nascite. Ecco che l'OIPA, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, attraverso la propria sezione di Ferrara, ha presentato alla Regione Emilia-Romagna una manifestazione di interesse per il trasferimento nei terreni che un privato ha messo a disposizione di questi animali, ospitandoli appunto a vita. Quale sarebbe, diciamo, l'oggetto dell'iniziativa della Regione? Quella di catturare un numero elevato di daini che siano trasferiti in zone dove è possibile esercitare l'attività venatoria. Gli animali sarebbero uccisi oppure catturati, portati quindi per diventare carne da macello e nei migliori dei casi, purtroppo, confinati in recinti di privati a scopo ornamentale. Ecco che noi chiediamo a gran voce che siano salvati almeno degli esemplari, spostati in questo terreno che un privato ha messo a disposizione, e chiediamo che la Regione faccia un passo indietro e che vengano sempre applicate le misure alternative appunto alla cattura o comunque all'abbattimento, misure non cruente. Claudia Taccani, responsabile legale sportello legale OIPA per Radio Vegit.
Problemi per i daini non solo in Emilia-Romagna ma anche nel Lazio, in particolare nell'area naturale del Circeo. Abbiamo contattato Claudia Fortuna, vicepresidente dell'associazione Ariel, la speranza di chi non ha voce, realtà di volontariato che ha un diretto contatto con Giuseppe Marzano, presidente del Parco del Circeo. Sembra che si sia aperto uno spiraglio per attivare una collaborazione al fine di salvare il salvabile. Eh sì, perché si tratta proprio di questo. Ma sentiamo Claudia Fortuna.
Abbiamo avuto un confronto utile e produttivo. Ci ha aggiornato su tutti i dati del parco, quindi il numero dei daini, ci ha descritto un po' quello che è il piano gestionale per il controllo dei daini. Noi come associazione quella a cui puntiamo è per esempio salvare il maggior numero possibile di daini, puntando sulle adozioni. Abbiamo affrontato il problema sia economico per le adozioni sia per quanto riguarda tutte le condizioni necessarie, quindi le recinzioni eccetera, che sono comunque condizioni un po' restrittive, e lui ha mostrato piena disponibilità di affrontare la questione con l'ISPRA per vedere se nel prossimo bando che uscirà a breve per le adozioni se si può, insomma, magari cercare di rendere meno restrittive queste condizioni. Però laddove magari ci può essere una soluzione alternativa meno costosa e meno impegnativa, verrà assolutamente valutata. E ha dato massima disponibilità anche nella gestione delle adozioni, quindi possiamo occuparcene anche noi come associazione.
Ovviamente da animalista antispecista uno dice salviamoli tutti. A livello razionale è fattibile questa cosa?
A livello razionale purtroppo non si possono salvare, secondo me, e più si aspetta e più i daini si riproducono, e in percentuale il numero dei daini da abbattere sarà sempre più elevato. Purtroppo il piano gestionale per il controllo del daino prevede un abbattimento per una percentuale abbastanza elevata ogni anno, e per i successivi 5 anni. È una pratica terribile. Purtroppo l'errore a monte, l'uomo ha sbagliato a inserire comunque specie che non dovevano essere lì, le ha gestite soprattutto male, quello è il problema. Purtroppo arrivati a questo punto talmente è stata trascurata la questione e mal gestita che è difficile trovare in tempi rapidissimi un'alternativa valida, perché si può anche pensare li prendiamo, li trasferiamo in altri parchi, però poi vai a inserire degli esemplari, una specie che magari poi altererà gli equilibri nell'altro parco, quindi come ti muovi puoi fare danni. E quindi adesso noi, ecco, come associazione a quello puntiamo, all'adozione.
Per adottare come si può fare?
Basta scrivere alla nostra associazione arielveg6@gmail.com per qualsiasi informazione, noi aiuteremo e sosterremo in tutto il percorso per l'adozione.
Vi segnaliamo che l'intervista integrale a Claudia Fortuna è disponibile sul nostro sito. Ci sono diversi animali a rischio in Italia e oggi vogliamo raccontarvi cosa sta per accadere alle marmotte. Per soddisfare le richieste di produttori di latte che non tollerano le marmotte nei prati e pascoli alpini e dei cacciatori che intendono utilizzare le marmotte a scopo venatorio, in Alto Adige, in provincia di Bolzano, un decreto autorizza il piano di abbattimento di questi animali. In questo ambito segnaliamo la denuncia del WWF dell'Alto Adige, che ha avviato una campagna di sensibilizzazione per chiedere alle istituzioni regionali di fare un passo indietro. Ne abbiamo discusso con Osvaldo Negra, delegato trentino Alto Adige WWF Italia. Trovate il servizio integrale sul nostro sito nell'articolo dedicato ai notiziari.
L'Alto Adige ha legalizzato un prelievo venatorio di marmotte. Dopo molti anni in cui questo avveniva in forma di un decreto del presidente della giunta provinciale, ora l'Alto Adige è riuscito a far passare la richiesta tramite ISPRA e quindi a raccontare che in qualche modo la marmotta va controllata numericamente. La marmotta è un roditore che vive in ambienti d'alta quota, di solito sopra i 1800 metri, in ambienti che sono pascoli e praterie alpine, chiaramente in zone relativamente poco frequentate dall'uomo, al limite utilizzate nel periodo estivo per il pascolo del bestiame. Ora, con delle motivazioni fondamentalmente pretestuose, ovvero sia che le vacche al pascolo potrebbero cadere e ferirsi dentro le tane scavate dalle marmotte, o che in alcuni casi l'attività di scavo delle marmotte smuove il terreno, porta in superficie del pietrisco e quindi quando i contadini falciano con delle falciatrici meccaniche, le falciatrici urtano le pietre sollevate dalle marmotte e si danneggiano le lame delle falciatrici, si vuole raccontare che la marmotta in qualche modo interferisce negativamente e dannosa per le attività agricole d'alta quota. Evidentemente tutta questa è una motivazione pretestuosa. Di fondo si vuole dare al cacciatore, al zootesino, l'opportunità di prelevare una specie in più. La marmotta è tutelata, protetta su tutto il territorio nazionale, quindi non è una specie cacciabile dalla legislazione italiana. E probabilmente si vuole dare appunto al cacciatore, al zootesino, la sensazione di essere, come dire, relativamente indipendente dalla normativa nazionale in termini di elenco delle specie cacciate. Peraltro, immaginando che l'attività venatoria sia qualcosa di sportivo o adrenalinico per il cacciatore, cacciare una marmotta è la cosa più banale del mondo, nel senso che gli abbattimenti avvengono stando appostati a poca distanza dalle tane e in periodo autunnale entrano e escono in continuazione cumulando erba e altri materiali vegetali dentro le cavità delle tane. Quindi il cacciatore si apposta e abbatte questi grossi roditori che vanno avanti e indietro dalle loro tane, quindi assolutamente nulla di eroico. Tristissimo che si arrivi quindi ad abbattere un animale semplicemente per il gusto di farlo, senza né una motivazione reale, gestionale, faunistica, nemmeno l'esigenza di cibarsi delle sue carni. Nessuno si mangia le marmotte. Le marmotte abbattute, nella migliore delle ipotesi, finiscono imbalsamate a ornare lo scaffale di uno stube. Quello che noi cerchiamo di fare è creare consapevolezza nella popolazione. L'abbattimento di marmotte avviene al di fuori della percezione dell'opinione pubblica, perché marmotte vengono abbattute appunto ad alta quota e quindi il cacciatore spesso spara non visto dai cittadini o da altre componenti della società civile. Quindi creare consapevolezza attorno all'anacronismo e all'inutilità di questo tipo di prelievo venatorio vorrebbe essere un auspicio perché la provincia recepisca che questo è qualcosa di privo di senso e torni appunto sui suoi passi. Magari arriviamo a questo tipo di soluzione, ne saremmo felicissimi.
In Lombardia ora, dove è stato presentato un progetto di legge per dare più potere agli enti locali e ampliare gli strumenti per cacciare le nutrie. Il servizio è di Valeria Consonni.
La decisione è stata presa dalla Commissione Agricola della Regione Lombardia con il voto favorevole della maggioranza e l'astensione della minoranza. Vengono ridefinite le competenze di ogni singolo livello istituzionale, partendo dai comuni che vengono considerati competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e possono utilizzare tutti gli strumenti sinora impiegati per la specie nutrie. Il progetto di legge precisa che province e città metropolitane possono essere commissariate dalla giunta regionale qualora non adempiano all'obbligo di attuare il programma regionale. Presso le province, scrive il sito nova.it, verrà istituito il tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, al fine di tenere monitorati gli obiettivi di eradicazione, mentre per il supporto all'attività di controllo i comuni possono stipulare convenzioni con associazioni venatorie, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini. L'attuazione dei piani di controllo è ritenuto un servizio di pubblica utilità. Per adempiere all'eradicazione, la nuova classificazione prevede armi comuni da sparo, la gassificazione controllata, la sterilizzazione controllata, l'uso di trappole con successivo abbattimento dell'animale con narcotici, armi ad arma compressa o armi comuni da sparo, metodi e strumenti scientifici messi a disposizione della comunità scientifica e ogni altro sistema validato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale. Ancora una volta assistiamo alla scelta cieca di utilizzare qualsiasi mezzo, inclusi quelli più violenti e meno efficaci per l'eradicazione, e nessuna considerazione per la strada della sterilizzazione che, come dimostrano diverse esperienze passate, sul lungo periodo è la strada più efficace.
Migliaia di crostacei morti sono stati ritrovati sulle spiagge dell'Inghilterra. La moria si è verificata nell'area Brandsands a Redcar, Seaton Carew e Saltburn nelle ultime settimane. Rinvenuta anche una focena morta a South Gair, vicino alla foce del fiume Tees. L'Agenzia per l'Ambiente sta indagando sulle cause del fenomeno. I dettagli nel servizio di Valeria Nussi.
Migliaia di creature marine, principalmente crostacei, sono state ritrovate morte lungo le coste del nord-est dell'Inghilterra, nei pressi dell'estuario del fiume Tees e sulle spiagge intorno a South Gair, Redcar e Marske, e più a nord, a Seaham e Seaburn. Tra le tante carcasse spiaggiate nelle ultime settimane, scrive il sito fanpage.it, è stata rinvenuta anche una focena e altri pesci come sogliole e palombi. Il fenomeno, ritenuto molto preoccupante e abbastanza strano dagli esperti, ha scioccato i residenti della zona, che alla CNN hanno riferito di chilometri di coste piene di alghe ammucchiate fino all'altezza della vita e piene di migliaia di granchi morti e vivi di tutte le varietà, anche aragoste. Nei giorni successivi questi cumuli hanno iniziato a decomporsi, provocando un odore insopportabile. Attualmente è in corso le indagini per comprendere le cause del fenomeno. L'Agenzia per l'Ambiente del Regno Unito ha dichiarato che sta collaborando con il Centro per l'Ambiente e l'Autorità per la Conservazione della Pesca Costiera per capire cosa potrebbe spiegare la grande moria. Sono stati raccolti campioni di acqua, sedimenti, cozze e granchi e vengono inviati ai nostri laboratori per l'analisi per valutare se un incidente di inquinamento possa aver contribuito alla morte degli animali, ha dichiarato un portavoce dell'Agenzia per l'Ambiente. Una serie di ipotesi che potrebbero spiegare l'evento, ha affermato la BBC Jamie Boyko, un patologo della vita marina delle Tennessee University. Potrebbe essere dovuto a un evento meteorologico estremo oppure a un'altra possibile causa è una malattia, ma sarebbe strano che avesse effetto su una tale gamma di specie, dai granchi, aragoste, a pesci come palombi, squali, sogliole.
Ci sono anche gli animali coinvolti nella drammatica ondata di maltempo che ha messo in ginocchio Catania e altri centri della Sicilia orientale. Così i volontari della LAV, la Lega Antivivisezione, stanno intervenendo per soccorrere sia gatti e cani randagi, sia gli animali accuditi ma in libertà nelle campagne o negli spazi verdi. Con la nostra unità di emergenza, scrive la LAV in una nota, ci siamo attivati immediatamente e approfittando di una tregua del maltempo siamo già partiti in direzione di Catania per soccorrere gli animali vittime dell'alluvione, dai randagi a quelli liberi accuditi, senza dimenticare i rifugi sparsi sul territorio. Con la nostra sede di Catania stiamo già stilando un elenco delle varie realtà che potrebbero aver bisogno di aiuto. C'è anche il problema dei cani lasciati legati dai padroni che non possono essere salvati in caso di una nuova emergenza. In queste ore, spiega la LAV, stiamo collaborando con il sindaco di Bronte, con cui abbiamo recentemente collaborato in occasione del nostro tour di microchippatura gratuita per l'emissione di un'ordinanza di divieto di detenzione di cani alla catena e in altre forme che non permettono il loro salvataggio vista l'emergenza alluvionale che potrà essere fatta propria anche da altri sindaci. Il Parlamento europeo ha approvato le raccomandazioni per la nuova strategia Farm to Fork per alimenti più sani e sostenibili, per la sicurezza alimentare e un reddito equo per gli agricoltori. Sentiamo la voce dell'eurodeputata Eleonora Evi.
L'approvazione a larga maggioranza del testo sulla Farm to Fork, la strategia dal campo alla tavola proposta dalla Commissione europea e adottata dal Parlamento europeo nell'ultima seduta plenaria, è sicuramente un fatto incoraggiante. Fa ben sperare rispetto agli impegni che devono diventare vincolanti il prima possibile per trasformare il sistema alimentare europeo. Gli europarlamentari ribadiscono come sia importante introdurre degli obiettivi vincolanti per ridurre ad esempio i pesticidi, l'uso di fertilizzanti, l'uso di antibiotici, ma anche aumentare e di molto i terreni dedicati oggi all'agricoltura biologica o ad esempio lo spazio per la natura e per la biodiversità all'interno dei campi agricoli, che sappiamo bene oggi essere di fatto diventati un vero e proprio deserto. Quindi è importante questo voto perché fa da contraltare a quello che invece è una disfatta annunciata e un grande rischio che stiamo correndo a livello europeo nel destinare ancora tantissimi miliardi di euro a sostegno di un modello agricolo che guarda al passato, che privilegia ancora l'allevamento industriale intensivo e l'agricoltura industriale e soprattutto incoraggerà e sosterrà ancora di più le grandi aziende agricole che già fino ad oggi hanno beneficiato della stragrande maggioranza dei sussidi europei. Sto parlando ovviamente della riforma della PAC, la politica agricola comune, che verrà votata invece da questo Parlamento nella seduta di novembre e sul quale invece noi come Verdi stiamo facendo una fortissima opposizione e vorremmo vedere bocciata questa riforma per poterla riscrivere in linea appunto con gli obiettivi e i buoni propositi dichiarati, enunciati nella Farm to Fork, nella strategia Farm to Fork. La differenza importante tra le due è che la PAC è un testo giuridicamente vincolante, quindi impegna gli Stati membri e la Commissione europea nell'erogare delle risorse in un determinato modo e appunto per noi questo modo è ancora rivolto al passato, mentre invece la strategia Farm to Fork si tratta di un documento di indirizzo politico con all'interno tutta una serie di buoni propositi e di impegni per introdurre obiettivi giuridicamente vincolanti. Quindi capiamo bene che in questo momento c'è da fare un grande lavoro e le istituzioni europee non possono perdere altro tempo e continuare a sostenere un modello agricolo industriale ed intensivo che guarda al passato. Quindi grande attenzione sarà da porre nelle prossime settimane quando la riforma della PAC verrà votata dal Parlamento europeo.
Dopo la delusione di non trovare nemmeno un marchio italiano tra i finalisti dell'International V-Label Awards, arriva la bella notizia che l'italianissimo Pare Pollo di Food Evolution conquista il secondo posto alla prima edizione del Better Future Award, un premio organizzato da Tutto Food e dedicato alle eccellenze alimentari presentate al Tutto Food 2021. Sentiamo la reazione a caldo del titolare di Food Evolution, Alberto Musacchio.
Per la prima volta nel tempio della carne soprattutto e dei salumi, del culatello eccetera, avere un'azienda che diciamo così non mangia carne e pesce da 40 anni che arrivi sul palco della premiazione come prodotto più innovativo non è poco. Avere poi Rai 1 che viene a filmare eccetera, avere il capannello di gente interessata, quando fino a pochi anni fa venivamo un po' derisi per essere dei matti a fare la carne vegetale, è una grossa soddisfazione, una grossa soddisfazione che, se posso permettermi, la mia famiglia si merita per aver perseguito per 50 anni quasi ormai questo goal, ma soprattutto per quel mondo che si è sempre speso a salvaguardia della vita degli animali e dell'ambiente, che possa finalmente essere orgoglioso di avere delle alternative valide e non solo una diminuzione rispetto a quello che sia il mondo tradizionale. Un appello a tutti, perché i consumi di questi prodotti sono ancora molto bassi e quindi tutta la GDO ancora fatica a recepire quello che è il mondo vegetale, quello che è il mondo plant-based. Spesso noi veniamo a essere osteggiati addirittura dai vegani, cosa che è un po' seccante, perché spesso ci si pone in quella posizione: ah, io sono vegano, mangio solo il teff prodotto dalle vergini vestali nell'Olimpo degli dei. Diciamo, dobbiamo stare con i piedi per terra, capire che abbiamo 8 miliardi di persone che mangiano carne, dobbiamo dargli quello che loro vogliono, ma glielo dobbiamo dare senza costo per gli animali. Quindi un'esortazione a tutti a perseverare nel non mangiare carne, pesce, derivati, eccetera, e nello spingere in creare network e di aiuto reciproco per fare sì che questo mondo possa un pochettino prendere sempre più posizione e forza a livello internazionale.
Siamo ai saluti anche per questa edizione del notiziario VEG della settimana, condotto da Roberta Pupa e realizzato in collaborazione con la redazione di Radio Vegit. In chiusura la parola torna come sempre a Grazia Cominato per gli appuntamenti sul territorio.
Periodo di Halloween, zeppo di appuntamenti, partiamo dunque a segnalare quelli di domani sabato 30 ottobre. Dalle ore 16 flash mob artistico con Love in Piazza Castello a Torino, mentre alle ore 19.30 Halloween con Iene Vegane presso un ciliegio via Gramsci a Sedriano. Due gli eventi distribuiti tra sabato e domenica: il Weekend a Paura alla fattoria di Nonno Peppino a Cerignola e l'Hello Wild World Vegan Day Edition, organizzato da AgriPunk Onlus in collaborazione con Million Dollar Vegan. In questo caso l'evento si protrae anche lunedì 1 novembre. Passiamo a domenica 31 ottobre, grande Halloween Night al Vegan Fruttariano di Milano a partire dalle 21.30. Si festeggia a partire dalle 11 anche la fattoria La Capra Campa a Corna Imagna, provincia di Bergamo. Niente a che vedere invece con Halloween il presidio contro il Circo Orfei che si terrà a Silea in provincia di Treviso dalle 15. Lunedì 1 novembre, in occasione del World Vegan Day, dalle ore 14.30, grande evento organizzato dal progetto Vivere Vegan ODV alla limonaia di Villa Strozzi di Firenze, con tanti incontri interessanti. Per finire segnaliamo per martedì 2 novembre alle ore 21 i funghi medicinali a cura di Stefano Momentè, webinar a pagamento su prenotazione obbligatoria. E a proposito di prenotazione obbligatoria, la maggior parte degli eventi la richiedono. Trovate tutti i dettagli sulla homepage del nostro sito nella sezione dedicata agli appuntamenti. Per quanto riguarda i cubi della verità di Anonymous for the Voiceless, domani sabato 30 ottobre sono previsti a Brescia, Reggio Emilia, La Spezia e Venezia, mentre domenica 31 ottobre ad Arezzo, Catania, Vicenza e Senigallia. Per i dettagli consultare la pagina o il gruppo Facebook della città di riferimento.
Le notizie VEG della settimana.